Ave Maria, cari amici del sentiero Mariano Serafico, ben trovati in questo appuntamento e vogliamo oggi continuare ad approfondire quel testo pubblicato sul Beato San Pio da Pietrelcina, Miracolo Eucaristico, scritto da Donnello Castello, Don Attilio Nigrisolo, questi due figli spirituali e così tanto vicini alla scuola di San Pio da Pietrelcina e quindi la devozione alla Beata Vergine Maria e particolarmente alla Beata Vergine Maria di Fatima. Siamo arrivati al punto in cui viene descritto la figura di San Pio da Pietrelcina con un titolo molto bello, Martire del Confessionale. San Giovanni Paolo II, riportano Don Attilio e Donnello, durante la sua visita alla tomba a San Giovanni Rotondo nel 1987, diceva: Padre Pio visse generosamente l'ideale del sacerdote. Ed oggi si offre come punto di riferimento ai sacerdoti come confessore. E questo è un punto molto bello, in cui anche dopo nel giubileo, nell'anno sacerdotale del 2010, come Padre Pio viene indicato come il santo modello per i religiosi come confessore, il santo curato d'Ars e per i sacerdoti e San Pio da Pietrelcina come figura eminente. E così lo stesso pensiero anche di San Giovanni Paolo II, è un punto di riferimento come sacerdote. Inoltre la sua testimonianza contiene un messaggio tanto valido quanto attuale. Ecco, per tutti quelli che volevano un po' ridimensionare, Padre Pio, grande santo, grande, 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 ma di quei tempi a noi non ha niente da insegnarci, anzi tutt'altro è il parere di un altro santo, San Giovanni Paolo II. Padre Pio, con 50 anni di confessionale sulle spalle, può essere considerato confessore del secolo, si può dire, e ritenere che Dio ce l'abbia dato proprio per il sacramento della riconciliazione. E scrive che, per chi è stato noi che gli siamo stati vicini, scrive Donnello e Don Attilio, possiamo testimoniare che era cercato proprio per la confessione. Anche perché solo immediatamente dopo la confessione di solito si potevano presentare richieste personali. E Padre Pio, che traeva la sua saggezza dal nostro Signore Gesù Cristo, da colui che viveva in lui e sopra di lui, quando la persecuzione lo allontanò dal confessionale negli anni 31 e 33, la sua dispiacere era, devi sapere che il Signore elegge il sacerdote per l'altare e il confessionale. Quindi, sentendosi da queste escluse, sentiva un po' mutilata la sua missione. Ancora, Padre Pio, prima di divenire il punto di riferimento per il ministero della confessione, modello di confessore, guida delle anime, San Pio dovette affrontare le ire, il combattimento dell'inferno che si era scatenato contro di lui e tentava in tutti i modi di impedirgli di esercitare il suo ministero di confessore e di direttore spirituale. Così scrive e confida al suo padre spirituale, il padre Sant'Agostino, il padre Agostino di San Marco in Lamis. Sapete dove si è appigliato il diavolo? Il demonio non voleva che nell'ultima mia lettera inviatavi vi fossi tenuti informato della guerra che mi muove. E siccome io, secondo il mio solito, non volli dargli ascolto, cominciò subito a suggerirmi: come piaceresti di più a Gesù se tu rompessi ogni relazione col tuo padre spirituale? Egli per te è un essere assai pericoloso, un oggetto di grande distrazione per te. Il tempo è assai prezioso, non sprecarlo in queste pericolose corrispondenze col tuo padre spirituale, col padre tuo. Impiega questo tempo prezioso nel pregare per la tua salute, che è molto in pericolo. Se tu seguiti in questo stato, sappi che l'inferno sta sempre aperto per te. Guarda quel furbacchione del demonio, che cosa vuole insinuare a Padre Pio? Vuole ostacolarlo nella direzione spirituale. Anzi, dici: guarda che il tempo che fai in direzione spirituale è un tempo sprecato. Guarda che è molto meglio, guarda, guarda, non sprecare tempo, ma guarda che infame, che maledetto, che bugiardone. Ti dice di perdere tempo col telefonino, ti dice di perdere tempo con la televisione, svagati un pochettino, prendi un po' di aria, vai a fare una passeggiata, vai a fare una cavalcata, buttati col paracadute, anche senza paracadute ancora meglio, fai tutto quello che vuoi, ma non pregare, non stare troppo a meditare, così. E adesso, no, utilizza bene il tempo, mi raccomando, non mica star lì a fare corrispondenza col padre spirituale che dopo ti dà consigli per la tua anima. No, 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 arrangiati, fai da solo, prega, prega, prega per la tua anima che ce n'è più bisogno. Bene, quando un demonio ci dà un suggerimento, sappiamo che dobbiamo fare proprio esattamente il contrario. Bene, a tale diabolica suggestione io risposi in modo evidentemente sarcastico. Devo confessarvi il mio torto. Fino al presente sono stato in un falso supposto. Non vi credevo tanto bravo nella direzione di spirito. Mi duole intanto di non potervi assumere per mio direttore perché il padre mio esercita questa carica da molto tempo e le nostre relazioni sono giunte a tal punto che troncarle. Così di botto non mi riesce. Girate, girate, che troverete delle anime che vi assumeranno direttore del loro spirito, essendo voi bravo in tale materia. E questo, padre Pio, è un po' la risposta al demonio. Guarda che è forte anche padre Pio. Ma guarda, non vi credevo tanto bravo in direzione di spirito, mio caro demonio. Ma purtroppo, sai, non posso prendere voi, non posso ascoltare voi, ho già il mio padre spirituale, non dovete farlo voi, mio padre spirituale. Questa non fu mai risposta per essi, dico per essi perché era più di uno, sebbene nessuno lo parlasse di questi barba blu, barba rossa, furbacchioni, poiché mi si buttarono addosso maledicendomi, picchiandomi fortemente, minacciandomi di distruggermi se non mi decidevo a mutare idea riguardo alle nostre relazioni, alla direzione spirituale. Quindi uno di questi grossi imbrogli che il demonio vuole portare avanti è proprio quello di fargli tralasciare la direzione spirituale. E invece Padre Pio vuole essere circondato di direzione spirituale. Perché? Qual era il tranello che dopo il demonio voleva portarlo? In Padre Pio non c'era il soprannaturale, infatti proprio la guerra che si scatenerà proprio contro Donnello e Donatini sarà proprio questo. In Padre Pio non c'è il soprannaturale, quindi è un fanatico, è un illuso. Invece proprio dai suoi direttori spirituali era garantito che in lui era opera del soprannaturale. Vedi, voleva togliere il punto di garanzia, il punto di fermezza per portarlo dopo e portarlo per le strade di quel furbacchione che ha già tutti i programmi progettati, quindi non dobbiamo mai cedere e assecondarlo in nessun punto. Invece, pensa anche Santa Veronica Giuliani, il demonio lo fa un'altra, dice: se tu smetterai di pregare per la conversione dei peccatori, noi ti lasceremo stare, ma se non smetti di pregare per la conversione dei peccatori, ti faremo guerra. E Santa Veronica ha smesso: no, no, anzi, mi offro come mezzana. E il demonio la maltrattava, la picchiava così, ma per quello che le era permesso da Dio questo. Però lei continuava e perseverava per acquistare sempre nuovi meriti e attraverso anche quelle umiliazioni e quelle sofferenze che le causò il demonio diventava merito per la salvezza delle anime. Ancora Padre Pio scrive: questa è la guerra che tutt'oggi mi muove ancora il demonio. Vuole assolutamente la cessazione di ogni mia relazione e comunicazione con voi, scrive al Padre Spirituale, e mi minaccia che se mi ostinerò a non dargli retta, farà cose che me ne mente umana non potrà immaginare già mai. Muoverà una guerra che mente umana non può immaginare. Sì, è vero, ha mosso una guerra tanto tanto grande, ma chi la dura la vince. È stato perseverante ed è stato nella squadra vincente. Vedi che tante volte perdiamo tempo, facciamo il 13, cerchiamo il Totolotto, il Totoenalotto, l'Enalotto, il Totip, il Totop. Vuoi vincere, vuoi spuntare su una squadra vincente? Punta sulla squadra di Gesù e Maria, questa è la squadra vincente. Ma il demonio avrà grandi tifosi, gran casso, gran banda di tifosi, tifoseria così, ma è la squadra perdente, il sempre perdente, mentre l'Immacolata è la sempre vincitrice. Quindi Padre Pio, perseguitato dal maligno fin dal principio del suo cammino sacerdotale, diventerà il martire del confessionale, divenendo modello accanto a tanti altri grandi santi confessori. Possiamo ricordare il grande San Filippo Neri, San Giuseppe da Copertino, il Santo Curato d'Ars, San Giovanni da Bosco, San Leopoldo Mandice, Sant'Alfonso Maria dei Liguori. Bene, i primi a mettersi sotto la direzione spirituale furono i due confessori e direttori spirituali, e dopo di loro altri confratelli sacerdoti, vescovi, lo stesso Giovanni Paolo II, quando nel 47 andò a San Giovanni Rotondo e incontrò Padre Pio, partecipò alla sua messa e si confessò, e quando ritornò a San Giovanni Rotondo, nel 74, disse che ancora teneva nella sua mente, nella sua vita di sacerdote, la memoria e l'affetto di quell'incontro. Infatti, durante l'omelia della messa celebrata a San Gianni Rotondo dice: «Dopo quasi 27 anni, ho ancora nei miei occhi la sua persona, la presenza di Padre Pio, le sue parole, la sua santa messa celebrata da lui all'altare laterale e poi questo confessionale, la sacrestia, l'altare. Tutto questo mi è rimasto impresso a distanza di decine d'anni». C'è un altro punto importante che faceva la differenza di Padre Pio come confessore. Per i suoi penitenti, Padre Pio si immolava. Quello della confessione fu un ministero doloroso. Quanto sangue mi sei costato, figlio mio, quanto sangue mi sei costata, figlia mia. Ma un ministero doloroso svolto con amore, svolto con impegno, svolto con sacrificio, svolto con costanza, con fedeltà ed dedizione quotidiana. Se sacerdote nel ministero della confessione, scrive Donnelle Donatiglio, è chiamato ad essere giudice, è chiamato ad essere medico, è chiamato ad essere maestro, dottore, è chiamato ad essere padre, bene, voleva essere Padre Pio Gesù, tutto Gesù, sempre Gesù per le anime. A chi lo interpellava sul suo singolare metodo di confessare, certamente unico, confidava che durante la confessione vedeva Dio e che ad operare era Dio medesimo. Voleva Padre Pio tutti salvi e si offriva per la salvezza di tutti. Questo è un punto che Donatiglio ripeterà tante, tante, tante volte. Padre Pio voleva tutti salvi e per tutti si offriva, per la salvezza dei peccatori, anche per le anime in purgatorio. Signore, pago io, manda 100 volte quelle sofferenze che meriterebbero loro per la loro salvezza, la loro scarcerazione, per la loro conversione. E quanti hanno incontrato Padre Pio, quanto hanno conosciuto da vicino, possono testimoniare due momenti indimenticabili in lui, due fatti indimenticabili, quelle che sono le sofferenze statiche della sua messa e le sofferenze del suo volto quando impartiva la soluzione. Molti penitenti, specie quando erano stati respinti al primo incontro, quando poi ricevevano la soluzione, rimanevano colpiti da quel volto che assumeva espressioni indicibili. E il ricordo di quella soluzione rimaneva impresso a lungo. Questo particolarmente era più facile per gli uomini perché si confessavano viso a viso con Padre Pio. Alla scuola le anime si sentivano spinte a imitare e assomigliare a Gesù. Padre Pio lo poteva pretendere perché lui stesso era un altro Gesù. E come Gesù penetrava nell'anima, guidava, leggeva nei pensieri, aveva davanti tutta la vita dei penitenti, il passato e il futuro. Ecco che Padre Pio, quando tante volte diceva: prima che venga qualcuno a confessarsi, io prima che venga a confessarsi so già oggi chi verrà a confessarsi, quali peccati mi confesserà e cosa dovrò rispondergli da parte di Dio. Ecco questa veramente unicità nel suo ministero confessionale. Ma soprattutto l'anima si sentiva amata da Padre Pio. Padre Pio era un padre dal cuore ardente, un padre dal cuore infuocato, un padre da un cuore pieno di amore di Dio e dei fratelli. A una sua figlia spirituale, la Cleonice Morcaldi, dice: «Dopo Gesù, io ti sono tutto, tutto in lui e per lui. Se ti è madre colei che ti ha dato il corpo, diceva Padre Pio, quanto più colui che ti ha rigenerato l'anima tua e l'ha rigenerata nel dolore e nell'amore. E l'anima è superiore al corpo, certo, e quindi ancora di più ti sono padre e madre». Era un padre prodigioso, un padre miracoloso. Seguiva, accompagnava le anime. Quante volte scrive: «Il mio spirito vive sempre a voi vicino. Io sono sempre in mezzo a voi tutti. Il mio spirito ti assista sempre dovunque, ti segue, sempre ti penso dinanzi a Gesù». E ancora diceva in un altro punto: «I miei figli, io li vedo e li seguo, li accompagno in ogni momento». Ecco questa paternità dell'amore di Padre Pio per i suoi figli spirituali. E avvicinandolo nel confessionale, scrive Donello e Donatiglio, scrivono, le anime lo sperimentavano padre. Anche quando doveva rimandare la soluzione, ma tornavano perché Padre Pio li seguiva, anzi li inseguiva, e diceva che era un tormento delle anime: «Sono venuto a portare un fuoco, mi vorrei che fosse già acceso». Bene, Padre Pio era tormento delle anime, perché quando un'anima veniva rimandata alla soluzione, e a volte anche con frasi forti: vattene sciagurato, hai il demonio sulla lingua, hai l'inferno sulla lingua, così sei un piede. Bene, ma dopo continuava con la sua grazia ad avvolgerlo proprio, e per lui era un tormento fin quando non poteva ritornare per poter arrivare alla soluzione. Infatti, Padre Pio si definiva un fuoco divoratore, un tormento d'anima. È una bellissima questa definizione che Padre Pio dà di se stesso. E lo testimonia Don Nello Donatino, proprio come Padre Pio, e quest'anima, quando arrivava al suo confessionario, non era abbandonata, non era lasciata a se stessa, anche quando bruscamente o fortemente doveva riaccenderlo davanti al suo stato miserevole di anima disgraziata, senza la grazia di Dio. Bene, era l'amore che gli portava a ritornare l'anima contrita, pentita davanti al suo confessionale. E cosa capitava? Veniva mandato via e dopo ritornava, diceva gli stessi peccati e dopo veniva assolto. Non è che era cambiato Padre Pio, era cambiato le disposizioni del penitente. E da quelle disposizioni, prima di una confessione all'acqua di rose, un leggere la lista della spesa, diventava una confessione in cui prendevi coscienza di cosa voleva dire il peccato e l'offesa a un Dio infinitamente buono. Ed ecco ora quel pentimento che rigenerava il dolore e diventava fruttuosa quella confessione. Mi è riportato un bel episodio di Sant'Alfonso de Liguori, quando a un certo punto arriva un giovane e incomincia a sciolinare un po' tutti i suoi peccati, così, e continua, 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 e Sant'Alfonso comprende e non dice niente. E finisce di dire, aspetta un po' il predicozzo di esortazione, così tutto tranquillo questo giovane, e beh, Sant'Alfonso dice: non c'è altro? No, padre, non c'è altro. E che altro potrebbe esserci? Ti manca solo il turbante per essere un turco, e proprio lo sconvolge questo. Che male ti ha fatto Dio per trattarlo così? E mamma, questa invettiva proprio sconvolge questo giovane e riesce a trasformare quella confessione così scialba in una vera confessione, conversione. Tanto che questo giovane, che dopo veramente inizierà un cammino di santificazione, e ricorderà sempre nella sua vita impressa, cioè quella confessione così sciocca, così inutile che stavo facendo, come Sant'Alfonso l'ha resa geniale e santificante, santificatrice, veramente quest'opera grande di questi grandi santi. Era quell'amore che Padre Pio portava per l'anima, a riattirare l'anima contrita e pentita davanti al suo confessionale. Era come una calamita, questo tormento di anime, questo fuoco di tormento che metteva nel cuore questa insoddisfazione di non poter essere accolto ancora da Gesù, perché rifiutava di avvicinarsi a Gesù, quell'anima penitente, impenitente. Non a caso San Giovanni Paolo II ha potuto dire nel 3 maggio del 99, in corso della beatificazione: una vita interamente dedicata alla preghiera e al ministero della riconciliazione e della direzione spirituale. E vediamo adesso Padre Pio, se lo vediamo come martire del confessionale, lo vediamo anche all'altare, come cireneo di tutti, sacerdote cireneo di tutti. E accanto al santuario di Santa Maria delle Grazie, San Giovanni Rotondo, si può ammirare una bellissima Via Crucis, dove alla quarta stazione e alla quinta stazione viene rappresentato Padre Pio al posto dell'uomo di Cirene che ha portato la croce di Cristo verso la vetta del Calvario. Bene, la realizzazione è opera dello scultore Messina, che questo qui è un grande convertito. Da Padre Pio diceva Messina: ho scoperto l'arte quando Padre Pio mi ha purificato dai pensieri impuri. Quando c'è il peccato dentro di noi, la mente è ottenebrata. Bene, da quando mi ha liberato dai pensieri impuri, ecco che allora ho scoperto la vera arte. E Padre Pio, quando vide la prima volta Messina, dice: hai scolpito una statua della Madonna? Cioè, mi faceva sapere che era uno scultore, che era un artista, così. E dopo ha incominciato a realizzare. E infatti quella statua che si trova all'inizio della Via Cruce è stata proprio realizzata da Messina, e dopo voluta la provvidenza l'ha fatta arrivare proprio lì a San Giovanni Rotondo. Bene, questa realizzazione è opera dello scultore Messina. Ma l'idea è stata attinta dalla lettura dell'epistolario, dove alle figlie spirituali, Padre Pio, nelle loro lettere, esprimono preoccupazione per la sua salute, e Padre Pio tante volte risponde con queste espressioni: raccomandatemi molto a Gesù e aiutate questo Cireneo che porta la croce di tutti. Quindi è un'affermazione proprio di Padre Pio queste, ed è che lo scultore Messina poi ha voluto realizzare. Oppure aiutate questo Cireneo che porta la croce di tutti e per tutti. Padre Pio portava la croce degli altri, ma anche in una maniera singolare, perché separava infatti il patire dal merito. Infatti così lo spiega alle sue figlie: il Cireneo ha salito in tua vece il Calvario, e se questo non ti è di conforto, ti conforti almeno il merito che lo stesso Cireneo ha rilasciato tutto per te. A te è stato rilasciato la sola via in piano da percorrere. E questa è una bella esperienza. Padre Pio, quando doveva un po' convertirti o farti vincere da una passione, prendeva su di lui tutte le sofferenze, ti dava tutti i meriti. Ti fortificava perché incominciava una vita di preghiera, quindi bastava solo fare il cammino in piano e avevi tutti i meriti per essere vittorioso. Ti fortificava, poi Padre Pio incominciava, ti lasciava un po' dopo camminare con le tue gambe. Ecco, ma prima ti aveva fortificato, strappato da quell'inveterato vizio che ti indeboliva, e così potevi camminare. Padre Pio faceva da Cireneo, prendeva su di sé la pesantezza della croce, ma ti lasciava il merito. Ecco, quel merito ti aiutava un po' a innalzarti, e una volta fortificato nella preghiera e prendendo dopo la forza dei santi sacramenti, ecco che ripartivi fortificato da questa infermità che Padre Pio prendeva su di te. E di queste trasposizioni di croce sulle spalle altrui, alle sue spalle di Padre Pio, troviamo altre testimonianze. Scrivono Donnelle Donatiglio, prendendo dall'epistolario: sei contenta? Chiedi intanto a Gesù, in nome della santa obbedienza, che ti faccia rimettere subito in salute. Diversamente, il Cireneo non ha neppure il conforto di averti sostituito nella salita dell'ispido Calvario. Ti ho sostituita in questa salita al Calvario, quindi rimettiti presto, in forza, in salute, così potrai prendere tutti questi meriti da mi dare anche consolazione. Quindi un Cireneo disinteressato, un servitore innamoratissimo, tutto per gli altri, proprio come Cristo suo modello. Bene, Padre Pio realizzava tutto questo attraverso la preghiera. Viene riportato qui un passo dell'epistolario che scrive un figlio spirituale: le mie preghiere, delle quali mi fai richiesta, non ti mancano mai, perché non mi posso dimenticare, tu che mi costi tanti sacrifici, e che ti ho partorito a Dio nell'estremo dolore del cuore. Confido nella tua carità non ti dimenticare di chi porta la croce per tutti. Ecco, ti ho partorito nel dolore, ti ho generato con tanti sacrifici. Tutto questo si spiega per il fatto che il sacerdote, prima ancora di essere maestro, è chiamato a diventare l'uomo della carità per vocazione, è chiamato a farsi epifania, manifestazione, trasparenza del buon pastore che dà la vita. E Padre Pio, indubbiamente fra questi, ha riempito il secolo XX proprio con la testimonianza della sua carità. Praticamente quello materiale con casa sulla sofferenza, ma tutta quest'opera spirituale per la salvezza e la conversione delle anime. Così Padre Pio parla di se stesso fin dal primo anno del sacerdozio e scrive: nel fondo di quest'anima mi sembra che Dio vi ha versato molte grazie rispetto alla compassione delle altrui miserie, singolarmente il rispetto dei poveri bisognosi. Padre Pio aveva una sensibilità, non voleva che nessuno soffrisse, e non voleva che nessuno soffrisse particolarmente a causa sua. Se lo vedevano sofferente, Padre Pio non voleva che gli altri soffrissero per le sue sofferenze, quindi è proprio una carità grandissima, squisita, non voleva essere motivo di sofferenza per nessuno. Ancora dice: la grandissima compassione che sente l'anima alla vista di un povero, scrive Padre Pio a un suo figlio spirituale, le fa nascere nel suo proprio centro un violentissimo desiderio di soccorrerlo, e se guardassi la mia volontà mi spingerebbe a spogliarmi perfino dei vestiti per rivestirlo. Ecco questa carità di Padre Pio, che non sa accettare, non sa sopportare di vedere la sofferenza negli altri, vorrebbe alleviare la sofferenza di tutti, prenderla tutta su di sé. È proprio un desideroso, più veramente affamato, se si può dire questo termine così, di prendersi, di caricarsi delle sofferenze degli altri. Se so che una persona è afflitta sia nell'anima che nel corpo, che cosa non farei presso il Signore per vederla liberata dai suoi mali? Volentieri mi addosserei pur di vederla andare salva tutte le sue afflizioni, cedendo in suo favore i frutti di tale sofferenza, se il Signore me lo permettesse. Guarda che carità di Padre Pio. Ti vedo un'anima sofferente, ti vedo un'anima triste, ti vedo un'anima scoraggiata, ti vedo un'anima afflitta, ti vedo una malata nel corpo. Vorrei prendere tutte le tue sofferenze su di me e lasciarti tutti i meriti perché tu venga consolata e rimessa sulla strada buona. Prendo tutto io, pago io tutti questi debiti. Ecco questo buon economo, questa anima così tanto generosa che è quella di Padre Pio. E quando nel 1916 Padre Pio arrivò a San Giovanni Rotondo, curò in modo particolare la formazione di un gruppo di 12 giovani. E a chiusura del corso li inviò in paese perché avvicinassero, aiutassero i poveri e gli ammalati. Quindi l'amore per i poveri e i malati lo ha spinto più tardi a organizzare poi la solidarietà, fino a realizzare la sua grande opera terrena, la Casa Sollievo, proprio dei sofferenti, la Casa Sollievo della Sofferenza, che pure si potrebbe qualificare cittadella della carità. Con la Casa Sollievo della Sofferenza, Padre Pio ha voluto mostrare che i miracoli ordinari di Dio passano attraverso la carità. E quindi essere un prolungamento di Dio misericordioso, di Gesù misericordioso, che passa in mezzo a noi. Lui è l'agnello di Dio che prende su di sé i peccati del mondo, si fa carico dei nostri peccati ed è venuto a guarire, a rimettere, a ridare la salute alla vista al cieco, a far camminare lo zoppo, agli sciancati, e annunciare in diretta. Ecco, Padre Pio ha voluto ripercorrere questa strada e questo suo cuore così pieno di amore alla scuola di nostro Signore Gesù Cristo l'ha fatto realizzare proprio questo. Ecco allora come i miracoli ordinari di Dio passano attraverso la nostra carità, essere prolungamento della carità, della provvidenza di Dio. Occorre rendersi disponibili alla condivisione, al servizio generoso dei fratelli, avvalendosi di ogni risorsa della scienza medica e della tecnica. Qui vogliamo un po' vedere anche un po' molto San Massimiliano Kolbe, essere un prolungamento dell'opera dell'azione dell'Immacolata e l'avvalersi di ogni risorsa, ogni scienza ritrovato della tecnica che prima di tutto deve servire per la gloria di Dio, per la salvezza delle anime. Veramente vediamo proprio un bellissimo filone di confronto e di paragone sullo stesso intento che aveva San Massimiliano Kolbe. Allora chiediamo alla Beata Vergine Maria che ci dia proprio questa luce di operare come suo prolungamento, di portare questo bene che possiamo compiere attraverso la grazia di Dio alle anime che possiamo avvicinare. Vogliamo fare un piccolo break, un piccolo stacco musicale, una piccola pausa per risentirci fra qualche minuto. Ave Maria. Ave Maria, riprendiamo questo secondo momento dell'appuntamento mariano-serafico, continuando a trattare l'argomento del libro di Padre Pio Miracolo Eucaristico di Donnello e Donatiglio. Siamo agli ultimi capitoli per vedere questo mistero in cui nostro Signore Gesù Cristo chiede a San Pietro: mi ami tu? E Padre Pio ha detto: sì, Gesù, ti amo anche in mezzo alla bufera. Quando su Padre Pio si è battuta la bufera, ha detto il Papa Giovanni Paolo II, egli ha fatto regola della sua esistenza l'esortazione della prima lettera di San Pietro: stringiamoci a Gesù Cristo, pietra viva. E in questo modo è diventato anche lui pietra viva per la costruzione dell'edificio spirituale che è la Chiesa. E di questo rendiamo grazie al Signore. Gesù ha dato la regola dell'amore alla Chiesa quando, nell'atto di costituire San Pietro pastore universale, gli ha chiesto se lo amava. La Chiesa, le anime vanno amate con l'amore totale con cui si ama Cristo e con cui Cristo ci ha amato. Padre Pio amava la Chiesa e l'amava con il cuore di Cristo, come rivela ancora in una lettera al suo confessore, scrivendo l'evento della fusione del suo cuore con quello di Gesù. Questo avviene nel 1912. Padre Pio fa l'atto di offerta di vittima e Padre Pio lo approva con la fusione del cuore, con la trasfissione e con le stigmate visibili. Nel 1918 Papa Benedetto XV aveva invitato i fedeli a offrire preghiere e sacrifici per le sue intenzioni: la riparazione dei peccati, la fine della prima guerra mondiale in corso già dal 1914. E in quegli anni la Beata Vergine Maria era apparsa a Fatima chiedendo al mondo preghiera e sacrifici. A queste richieste Padre Pio risponde offrendosi vittima, come scrive il confessore. E questo nella festività dei santi apostoli Pietro e Paolo. Al mattino di questo giorno, all'offertorio della Santa Messa, viene offerto un alito di vita. Non saprei dire nemmeno lontanamente ciò che avvenne in quel fugace momento nel mio interno. Mi sentii tutto scuotere, fui pieno di estremo terrore. Poco mancò che non venisse a mancare la vita. Poi subentrò una calma completa che non potevo mai aver sperimentato nel tempo indietro. Tutto questo terrore, scuotimento, calma che uno succedette all'altro fu causato non dalla vista, ma da una cosa che mi sentì toccare dalla parte più segreta ed intima dell'anima. Non riesco a dire altro in questo avvenimento. Piaccia a Dio di farvi intendere che cosa e come avvenne nella sua realtà. E durante questo avvenimento ebbi tempo di offrirmi tutto intero al Signore per lo stesso fine che aveva fatto il Santo Padre nel raccomandare alla Chiesa intera l'offerta delle preghiere e dei sacrifici. E qua proprio l'offertorio è il tempo in cui, diceva Padre Pio, il sacro, il profano diventa sacro. Ed ecco che lui, da consacrato, da religioso, si consacra come vittima di espiazione per la salvezza delle anime. E non appena ebbi finito di ciò fare, mi sentii di piombare in questa così dura prigione e sentii tutto il fragore della porta di questa prigionia che mi si rinchiudeva dietro. Mi sentii stretto da durissimi ceppi, mi sentii subito venir meno alla vita. Da quel momento mi sento all'inferno, senza nessuna sosta, nemmeno per un istante. E durante questo avvenimento ebbi tempo di offrirmi tutto al Signore, per raccomandare alla Chiesa intera l'offerta di preghiere e di sacrifici. Ecco, questo suo atto di offerta, che viene accettato e subito diventa vittima di riparazione e di espiazione. Qual era lo stato di abisso infernale nel quale Padre Pio era piombato conseguentemente all'offerta secondo intenzione del pontefice? Al confessore spiega così: sono chiuso completamente alla luce del giorno, senza spiraglio che diradi la mia notte sempiterna. Striscio nella polvere del mio nulla, mi dimeno invano, impotente nel fango delle mie miserie di ogni genere. È la giusta posizione del reo, del superbo, rimpiombato così in basso in questo fondo oscuro e malagevole nell'abbattimento dell'onnipotente che vi resiste. Oh Dio, e qual rimedio varrebbe a varcare quest'estremo limite che sembra non toccar fine e troncare ogni speranza? Padre Padre mio, è una forza imperiosa che mi fa dimenticare ogni assicurazione che dall'autorità mi viene fatta. Mio Dio, e chi può tanto da tagliare ogni filo di comunicazione, schiantare i germi del buon volere dell'anima, accettar tanto e rendere inerme lo spirito, sicché si trovi in disposizione di non poter ritenere il cibo sostanziale che apprestato gli viene a sua conservazione e salvezza? Io raccapriccio, mentre non a caso rinvengo le verità sperimentate di quanto asserisco. È la giusta giustizia e il tuo giusto sdegno provocati dalla mia infedeltà che questo rigore ti spinge. Sono spregevole ai tuoi occhi e ai miei occhi come agli angeli tuoi ed è per questo che io merito tutta la tua ripulsa, il tuo rigetto, il tuo abbandono. Io ammutolisco, Signore, nel riguardare in questo tuo rigore il riflesso dei miei peccati. Ma, mio Dio, potrò sperare ancora il più il tuo ritorno a me? Ecco l'esperienza di San Pietro Petrelcina nell'offrirsi vittima. Sente l'abbandono dei dannati, la privazione di Dio, la separazione di Dio. Non sembra più di esistere su questa terra, ma è in quella triste condizione dei senza Dio. Questo è uno degli episodi di vita sacerdotale di San Pio che si presenta come esempio che educa all'amore fino al dono totale e sponsale per la Chiesa, per il Papa, per le anime, per l'intera sua vita e tutto per la Chiesa, per il suo trionfo. Padre Pio viveva per la Chiesa, si immolava per la Chiesa, scrive Donnello e Donatilio, e così insegnava ad amare la Chiesa. Dopo l'amore di nostro Signore, ti raccomando l'amore per la Santa Madre Chiesa, sua sposa e nostra tenera madre. Nostra terrena madre, di questa cara dolce colomba che è la Chiesa, la quale sola può far l'uovo e far nascere i colombini e le colombine allo sposo, ringrazia Dio 100 volte al giorno di essere figlia della Chiesa. Poni il tuo sguardo sopra lo sposo e la sposa e di' allo sposo. O che sei sposo di una bella sposa e alla sposa, o che tu sei sposa di uno sposo tutto divino, la Chiesa e Gesù Cristo. Abbi compassione a tutti i pastori, tutti i predicatori della Chiesa, nonché a tutti i curatori di anime. Vedi come sono sparsi sopra tutta la faccia della terra, perché non vi è al mondo provincia dove non ve ne siano molti. Prega Dio per essi, acciocché salvando loro medesimi, procurino fruttuosamente la salute delle anime. Questa bellissima preghiera di San Pietro Petrelcina proprio per chiedere e intercedere la grazia per la Santa Madre Chiesa, per i ministri della Chiesa, per i direttori di anime, per i predicatori. Dopo anni, d'anni, dopo il Concilio Vaticano II, il Pontefice e i Vescovi invitano i laici al senso missionario, scrivono Donnello e Donatilio, auspicano operai nella vigna del Signore, insomma, invitano a far proprio la causa della Chiesa. Stimolano i battezzati a sviluppare la vocazione ecclesiale con la preghiera, con le opere e la santità. Bene, Padre Pio era su questa linea ancora prima degli anni venti. Ad una figlia spirituale, Redote, scrive: «O sia mai sempre benedetto da tutte le sue creature, finisca una volta per sempre l'apostasia di tante anime dall'ovvidio di Gesù Cristo. Venga presto il regno di Dio, santifichi questo pissimo Padre e la sua Chiesa, faccia piovere abbondantemente la sua misericordia sopra quelle anime che non ancora l'hanno fin qui conosciuto. Distrugga il regno di Satana, svegli a confusione di questa bestia infernale tutte le sue male arti, faccia conoscere a tutte le anime schiave di questo triste cosaccio quanto egli sia un menzognero, illumini questo tenerissimo padre, l'intelligenza di tutti gli uomini e tocchi i loro cuori affinché i fervorosi non si raffreddano e non si rallentino, non si ammoliscano nelle vie della salute, i tiepidi si infervorino e quelli che da lui si sono allontanati facciano a lui ritorno. Dissipi pure e confonda tutti i sapienti di questo mondo, affinché non querreggino e non impediscano la propagazione del suo regno. Allontani infine questo Padre, 3 volte santo, dalla sua Chiesa ogni scisma che esiste e impedisca alle altre che ne possano nascere, affinché vi sia un solo viso, un solo pastore. È chiaro, solo nella Santa Madre Chiesa Cattolica possiamo trovare salvezza, non ci sono altre religioni che portano alla salvezza, e quindi è come Padre Pio voleva che venissero tolte tutte quelle apostasie, quei scismi che potevano nascere. centuplichi il numero delle anime elette, mandi molti santi, dotti ministri, santifichi quelli che vi sono e faccia per mezzo loro ritornare il fervore a tutte le anime cristiane. Ecco i ministri di Dio che siano sempre più fervorosi, sempre più santi, sempre più maggiori, numerosi santi apostoli per portare anime di nuovo alla grazia di Dio, alla vita cristiana. Accresca il numero dei missionari cattolici, poiché ancora una volta abbiamo a lamentare col Divin Maestro, le messe sono molte e gli operai sono pochi. Non dimenticare mai di pregare per tutti gli esposti bisogni, e così senza essere né un apostolo, né un sacerdote e né un missionario, ne conseguirete intanto quella corona che il Padre Celeste preparò ad eterno costoro. Ecco che invita questa figlia spirituale, con tutti questi pii desideri, con queste pie esortazioni, con queste preghiere, invocazioni, a sostenere l'apostolato e la missionarietà della Santa Madre Chiesa. E vediamo uno degli ultimi capitoli, come Padre Pio e la nuova evangelizzazione che è tanto raccomandata, di cui Padre Pio anche qui diventa un preparatore. Giovanni Paolo II insiste ripetutamente sul tema di una nuova evangelizzazione. La situazione attuale nel mondo è tale che rende impellente la necessità di riattivare il processo di evangelizzare come i primi tempi della Chiesa, ma una nuova evangelizzazione suppone nuovi evangelizzatori. E tra di essi un ruolo importante lo occupano i sacerdoti che da Cristo hanno ricevuto un preciso mandato. Con queste parole, andate dunque, ammaestrate tutte le nazioni, insegnando loro a osservare tutte le cose che vi ho comandato. Ne deriva che il sacerdote, il suo primo compito è annunciare il Vangelo. Ma come e cosa significa evangelizzare? La risposta viene dal Magistero della Chiesa. La santità del sacerdote contribuisce moltissimo al compimento efficace del suo ministero. Dio ordinariamente preferisce manifestare le sue grandezze attraverso coloro i quali possono dire con l'Apostolo, grazie alla propria intima unione con Cristo e alla santità di vita, ormai non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Quindi ecco che allora, come anche negli ultimi decenni, la santità personale, la santità sacerdotale diventa fonte di evangelizzazione, perché San Piero Pietrelcina ha proprio realizzato questo in questa missione di santificati e santifica. Ne deriva che predicare, evangelizzare in primis comporta santità sacerdotale, comporta intima unione con Dio e, perduta la propria vita, vivere di Cristo, esattamente come attingiamo dalle parole dell'Apostolo e come affermava di sé Padre Pio. Porto le stigmate di Cristo nel mio corpo piegato e plasmato dal Signore. Bene, i discepoli di Padre Pio possono testimoniare che alle folle che lo cercavano, Padre Pio evangelizzava Cristo, insegnava le meraviglie di Dio e soprattutto tramite la sua intima unione con Gesù e alla santità della sua vita. Adesso, a conclusione di questo libro, sono riportati alcuni testi eucaristici di Padre Pio e tra cui alcune ricorrenze sacerdotali. Il giorno dell'ordinazione sacerdotale, il 10 agosto 1910, scriveva nel suo immaginetto ricordo: Gesù, mio sospiro e mia vita, oggi che trepidante ti elevo in un mistero di amore, con te io sia nel mondo via, verità e vita, per te sacerdote santo e vittima perfetta. Questo già desiderio di essere vittima perfetta che colmerà nel 1918 con questa offerta che farà di sé durante la Santa Messa nella festa solennità di Santi Pietro e Paolo, come abbiamo sentito. Già Padre Pio lo voleva, desiderava già nel 1910. Ricordiamo che successivamente a questa ordinazione sacerdotale inizierà già il primo dono delle stigmate invisibili. Nel 50° di professione religiosa, scrive Padre Pio: 50 anni di vita religiosa, 50 anni confitto alla croce, 50 anni di fuoco divorante per te, Signore, per i tuoi redenti. Che altro desidera la mia anima se non condurre tutti a te e pazientemente attendere che questo fuoco divoratore bruci tutte le mie viscere nel cupio dissolvi. Ecco questo ringraziamento per la vita religiosa di San Piero Pietrelcina. 50 anni confitto alla croce, 50 anni di un fuoco divorante per te, Signore, e per le anime che tu hai redento e che devo portare a te. E la mia anima non desidera altro che condurre tutte le anime a te e attendere che questo fuoco divoratore completamente compia la sua opera e mi consumi. Questo nell'immaginetta di professione del 22 giugno 1953, che compiva i 50 anni di vita religiosa. Il 50° di ordinazione sacerdotale, 10 agosto 1960, San Giovanni Rotondo, le nozze d'oro sacerdotali. Questa preghiera è indirizzata alla Beata Vergine Maria. O Maria, mamma dolcissima dei sacerdoti, mediatrice di tutte le grazie, dal profondo del mio cuore ti prego, ti supplico, ti scongiuro di ringraziare oggi, domani e sempre Gesù. È lei, colei che meglio di tutti può dare il suo ringraziamento, il suo Magnificat, per il dono inestimabile del 50° del mio sacerdozio. Gesù, concedimi il perdono dei miei peccati, negligenze, omissioni, donami la grazia della corrispondenza, della perseveranza, benedici copiosamente i miei superiori, confratelli, tutti, fa che i gruppi di preghiera diventino fari di luce e di amore nel mondo. Ecco, per i suoi le anime di preghiera, fari di luce e di amore nel mondo devono diventare. O Maria, madre e salute degli infermi, aiuta e proteggi e consoli gli ammalati, fa fiorire la tua casa sollievo e sofferenza. Ecco il pensiero per le anime per spirituale e per i sofferenti nel corpo. Dona al mondo sconvolto la vera pace, alla Chiesa Cattolica il trionfo del Figlio tuo. Ricorda le nozze d'oro sacerdotali, San Giovanni Rotondo, 1960, 10 agosto. 60° di vestizione religiosa, quest'ultima immaginetta, ricordo. Deus meus et omnia. Padre Pio, ricordando il 60° anniversario della vestizione religiosa, ringrazia Gesù, la Mamma Celeste e la Beata Vergine Maria per il dono della vocazione e invoca la benedizione del cielo sulla Chiesa, l'Ordine, l'amata provincia, le sue opere, quanti gli sono cari. San Giovanni Rotondo, 22 gennaio 1963, mentre 1903, 22 gennaio, a Morcone faceva la sua prima vestizione. Vediamo alcuni scritti sulla comunione di Padre Pio. Scrive a Padre Benedetto, e qui quando la guerra, l'inferno li mosse per stroncare la sua missione, e quando doveva andare da Gesù sacramentato per essere confortato in questa prova. 6 luglio 1910 scrive al Padre spirituale, Padre Benedetto. Dietro le innumerevoli tentazioni alle quali vado soggetto di giorno in giorno, un dubbio da sconvolgermi anche la mente mi rimane, se veramente le ho discacciate. Arrivano tentazioni, ma le ho scacciate veramente. Piango e gemo molto ai piedi di Gesù sacramentato per questo, e molte volte mi sembra di essere confortato, ma sembra pure alle volte che Gesù si nasconda all'anima mia. La penna è impotente a descrivere ciò che passa nell'anima mia in questi momenti di nascondimento di Gesù. Mi arrivano tante tentazioni ogni giorno, ma un dubbio, ma le ho veramente scacciate. La penna è impotente a descrivere ciò che passa nell'anima mia in questi momenti di nascondimento. L'incertezza di avere o no di scacciate tentazioni, più che mai l'insidiatore maligno la fa sentire nell'accostarmi alla Santissima Comunione. Sono momenti, Padre mio, di grandissima battaglia. Quanta forza mi devo fare per non privarmi del tanto conforto, scrive Padre Pio. E ella, Padre, come la sente intorno a ciò? È il demone che ciò va suscitando, ovvero sono miei inganni questi? Mi dica un po' come debbo comportarmi. Ecco, queste comunioni mistiche erano incorniciate da spasimi di attesa dopo la Santa Comunione. La fame e la sete di Gesù cresceva sempre di più. E questo scrive, vediamo, il 29 marzo 1911. Ma ciò che mi più ferisce, Padre mio, è il pensiero di Gesù sacramentato. Il cuore si sente come attratto da una forza superiore. Prima di unirsi a lui la mattina in sacramento, un desiderio di Gesù, un desiderio di ricevere, di unirmi a Gesù. Ho tale fame e sete prima di riceverlo che poco manca che non muoio di affanno. E appunto perché non posso non unirmi, che alle volte con la febbre addosso sono costretto ad andare a cibarmi delle sue canne. Proprio questo anelito, questo desiderio, non può stare senza Gesù, carestia. E questa fame anziché sete, anziché rimanere appagata dopo che l'ho ricevuto il sacramento, si accresce sempre di più. Allorché poi sono già in possesso di questo sommo bene, allora sì che la pena della dolcezza è proprio grande e poco manca da non dire basta Gesù, basta che non ne posso quasi proprio più. Dimentico quasi di essere al mondo. La mente, il cuore non desiderano più nulla e per molto tempo alle volte anche volontariamente non mi viene fatto desiderare altre cose. Alle volte però all'amore di dolcezza viene a mescolarsi anche quello di essere compreso talmente dal dolore dei miei peccati che sembrami che abbia a morirne di dolore. Anche qui quel demonio cerca spesso di amareggiarmi il cuore con i soliti pensieri affliggenti. Il dolore dei peccati che Padre Pio aveva commesso gli faceva tanto dolore da far quasi morire di dolore. Che anima delicata, che anime belle, che desiderio di amare solo Gesù, che desiderio di nutrirsi, che desiderio di stare tutto unito a Gesù. Non so affatto compatirmi né perdonarmi, 2 aprile del 17, sempre Padre Spirituale, di quel modo tuo di tralasciare con facilità la comunione, nonché la santa meditazione. Ricordati, figlia mia, scrive una figlia spirituale, ricordati, figlia mia, non si perviene a salute se non per la preghiera. Non si vince la battaglia se non per la preghiera. A te dunque la scelta. Non so proprio compatirti né perdonarti quel modo tuo di tralasciare con facilità la comunione e la santa meditazione. Sono due armi fondamentali che non dobbiamo tralasciare e trascurare. Nell'Eucaristia Gesù diventa rimedio e consolazione. 18 dicembre 17, una figlia spirituale. Non ti meravigliare, mia carissima figliola, in alcuno delle distrazioni eredità, perché queste sono effetto della parte sensitiva, irragionevole, della quale non potrai dispoticamente disporre. Ma per quello che io vedo, tu sei ferma, costante nei propositi che Gesù ti ha fatto fare. Per simile male non temere di accostarti all'altare del Signore per sattolarti del carne dell'agnello immacolato, perché nessuno riunirà meglio il suo spirito che il suo re, né una cosa lo riscalderà meglio che il suo sole, niente meglio lo addolcirà che il suo balsamo. Non vi è rimedio, mia figlia carissima. Noi abbiamo rinunziato alle consolazioni del mondo e non contenti di questo dobbiamo rinunziare a quello dello spirito, ancora perché tale è la volontà di colui per quale dobbiamo vivere e morire. Ecco, quelle prove che arrivano dopo l'eredità, le notti dei sensi, notte dell'anima, che non fanno gustare dolcezze spirituali, ecco queste prove che sono afflitte queste anime. E Padre Pio esigeva, chiedeva la comunione quotidiana. Mi dice che il primo giorno che sei uscita di casa dopo la malattia sofferta ti asteneresti dall'accostarti alla sacramensa perché temevi trovarti in disgrazia di Dio? Ti lodo in questo, giammai. Avresti dovuto rammentarti che io ti dissi, finché non sei certa di trovarti in disgrazia di Dio, cioè col peccato mortale nell'anima, non dovevi né potevi astenerti dalla comunione, ma farsi l'atto di contrizione e disporsi a ubbidire. Guardati bene in seguito dal disporti come ti sei diportata questa volta, altrimenti ti tratterò come meriti. Qui una fermezza di Padre Pio, di quest'anima che si lasciava prendere dai scrupoli e non voleva col dubbio. Se così di accostarsi a comunione, mio padre Pio, conoscendo quest'anno, ha detto che se non era certo del peccato mortale doveva accostarsi alla sacramensa. E vediamo i pensieri e riflessioni di padre Pio durante la Santa Messa. Nel 1911, un anno dopo dell'ordinazione, la messa di padre Pio erano accendimento e fuoco. Festa dell'Immacolata Concezione 1911, scrive il padre Benedetto. All'altare alle volte mi sento talmente un accendimento su per tutta la persona che non posso descriverglielo. Il viso massimamente mi sembra che voglia andare tutto in fuoco. Che segni sono questi, padre mio? Lo ignoro. E anche grandi trasporti di amore durante la celebrazione eucaristica. Scrive al padre Agostino, 1912. Festività di San Giuseppe. Dio solo sa quante dolcezze provai, massime dopo la messa, tanto che le sento ancora in me, dopo un paio di giorni. La testa e il cuore mi bruciavano, m'era un fuoco che mi faceva bene. La bocca sentiva tutta la dolcezza di quelle carni immacolate del Figlio di Dio, nella Santa Comunione. Se in questo momento mi sento quasi ancora tutto, mi riuscisse di seppellire sempre il mio cuore, queste consolazioni, certo sarei già in un paradiso. Se potessi fermare tutte queste consolazioni, racchiuderle qua in questo momento, sarebbe come essere in paradiso. Quanto mi rende allegro Gesù, quanto è soave il suo spirito, ma io mi confondo e non riesco a fare altro se non che piangere e ripetere: Gesù, cibo mio. Ciò che più mi affligge, sì, che tanto amore di Gesù viene da me ripagato con tanta ingratitudine. Egli mi vuole sempre bene e mi stringe sempre più a sé. È proprio questa delicatezza d'amore con cui il Signore circondava San Pietro Pietrelcina, questa vittima di immolazione. Nel secondo anno di anniversario sacerdotale, scrive il padre Agostino, racconta ciò che gli avveniva il Gaudio in quel giorno. Scrive: Padre mio, mentre ti scrivo dove volle il mio pensiero al bel giorno della mia ordinazione, domani festa di San Lorenzo e pure il giorno della mia festa, ho già incominciato a provare di nuovo il Gaudio di quel giorno sacro per me. Fin da stamattina ho incominciato a gustare il paradiso. Cosa sarà quando lo gusteremo eternamente? È già questa vigilia dell'anniversario di messa, era già un piccolo anticipo di paradiso. Vado paragonando la pace del cuore che sentì in quel giorno con la pace del cuore che incomincio a provare fin dalla vigilia, e non ci trovo nulla di diverso. Il giorno di San Lorenzo fu il giorno in cui trovai il mio cuore più acceso di amore per Gesù. Quanto fui felice, quanto godei quel giorno. Padre, leggete la presente, poiché non dubito che mi amiate, pregate, ringraziate anche voi Gesù per me. E qui un'altra lettera invece, Padre Pio, nei 100 giorni, quando si trovava nel servizio militare a Napoli, condannato a non poter celebrare né potersi comunicare, per lui erano momenti di grande desolazione e sofferenza. Scrive al Padre Benedetto, 26 agosto 1917: Qui, se ne passeranno almeno un'altra decina di giorni, sia fatta la divina volontà, spero che tutto finirà bene. Sono estremamente sconfortato per l'unica ragione che qui non si può celebrare, perché manca la cappella e fuori non c'è il permesso di uscire. Che desolazione! Piaccia a Dio cavarmi presto da questo tenebroso carcere. Attendo una vostra lettera che possa confortarmi un po'. La sofferenza di Padre Pio per tutti quei giorni di stare senza la Santa Messa, senza la Santa Comunione, senza la celebrazione. Il 10 dicembre scrive: Sono diversi giorni che ho incominciato a celebrare e spero che Gesù non voglia privarmi di quest'unico conforto di cui mi resta. Leggiamo questa lettera del 1918, siamo nei mesi precedenti dei grandi venti della transverberazione e delle stigmate. Il suo spirito scende negli abissi della più profonda notte dello spirito, cecità totale, purificatrice, che investe pure le sue messe, come illustra una lettera di 8 dense pagine di terribile desolazione da cui deriva lo stralcio seguente. 19 giugno 1918. Ricordiamo come il tocco del cuore in cui si offre vittima sarà 10 giorni dopo, il 29 giugno 1918, a cui dopo seguirà la transverberazione del 6 agosto e le stimmate visibili del 23 settembre. Quindi ecco che per prepararsi a quell'offerta di vittima deve affrontare questa grande prova di purificazione. Scrive il padre Benedetto: Così malconcio, assediato, tedioso, spirante, mi accosto all'altare in disgusto, ripugnanza per la veemenza che mi accompagna, mostruosità e bruttezza. Quel che avviene in quel tremendo frattempo che sono sull'altare non riesco a porvelo dire, perché la mia anima lo sente senza percepirlo. Come mai? Non vi può essere qui un bacio sacrilego, quando la vita si sente proprio spirante, sanguinante, e la sostanza vitale dà indizio di vera condanna? Il più delle volte non saprei dirvi se sono fuori o no della nobiltà dell'atto. Il letargo sembra mi accompagnarmi prima di ingoiarmi dopo. Oh Dio, se ciò io pensassi in quell'istante, la vita piegherebbe. Un solo accenno bastò in altri tempi a farmi piegare sull'altare. Questo sonno letargico che si formava nell'impotenza completa era per lo più sempre tormentatissimo, ed era sempre quasi seguito dall'impetuosità degli sforzi, dal completo legamento di questi interni e esterni del corpo. Da quanto ho potuto e saputo dire, giudicatelo voi, se il mio stato non è veramente compassionevole. Spero di essermi saputo spiegare in materia tanto difficile e delicata, per me tanto pericolosa. Temo di ingannarmi, manifestando per vero quello che potrebbe essere un male, essere tale. Padre mio, vi affido a voi, acciocché la mia anima non si pasca di vere illusioni. Faccio punto, ma con quella pena e rimosso. L'infimo, il degradante, lo spregevole, è bene che si taccia, io dovrei tacermi. A che tanti reclami se la giustizia di Dio, che è giusta e santa e ben appropriata, mi ha colpito? Ecco queste prove di purificazione con cui Padre Pio vive questo mistero prima della sua offerta come vittima di espiazione a modello di Gesù Cristo. E con questo vogliamo un po' concludere e ringraziare di questi insegnamenti che Donnello e Donatilio ci hanno voluto trasmettere nella loro intimità che hanno vissuto insieme a San Pietro e Pietrelcina, e questo possa aiutarci a far tesoro anche noi di una vita di preghiera, una vita eucaristica, una vita mariana, una vita tutta intessuta nel santificarci alla scuola di Maria e alla scuola dei nostri santi protettori, santi patroni, San Francesco, San Pio, San Massimiliano e Santa Chiara. Ci aiuti in questo, l'Immacolata. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Dolce cuore del mio Gesù, fa che ti ami sempre più, dolce cuore di Maria, sii la salvezza dell'anima mia. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito, e benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Cari amici dell'appuntamento Mariano Serafico, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria.